Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ci uniamo in modo particolare alla Chiesa che è in Giordania, ai nostri fratelli e sorelle che celebrano con grande solennità il martirio del Battista. Tutta la liturgia, in tutte le sue parti, nelle orazioni, nel prefazio, lega strettamente la morte del Battista con la morte di Gesù.
Dal libro del profeta Geremia al primo capitolo, i versetti dal 17 al 19. Tu dunque stringi la veste ai fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti, oracolo del Signore. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 6, versetti dal 17 al 29. In quel tempo Erode aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: «Non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello». Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere, ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque a Erode e ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò». E le giurò più volte: «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò, fosse anche la metà del mio regno». Ella uscì e disse alla madre: «Che cosa devo chiedere?» Quella rispose: «La testa di Giovanni il Battista». E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: «Voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore.
Ecco, questa pagina del Vangelo è molto preziosa storicamente, intanto. Ecco, una testimonianza importante, abbiamo anche qualche altro testo al di fuori dei Vangeli che corrisponde essenzialmente a quello che racconta Marco qui e gli evangelisti sulla fine del Battista, e poi naturalmente è tutto il Nuovo Testamento, è il rapporto con Gesù, ed è tutto il quadro in cui è inserito questo racconto in tutto il Vangelo che lo interpreta in un senso anche più profondo, dà il significato che la liturgia coglie, legando strettamente non solo la figura del Battista con quella di Gesù, ma anche la morte del Battista con la morte di Gesù. Ecco, vediamo se di dire una parola su questo Vangelo.
A me colpisce di questo racconto di Marco la ricchezza di particolari e il modo con cui racconta un fatto che di per sé poteva raccontare con molte meno parole, insomma. Alla fine poi, infatti, la vera e propria uccisione di Giovanni Battista viene raccontata in maniera con due parole. Il re mandò in prigione una guardia, la guardia lo decapitò, eccetera. E quindi questa ricchezza di particolari rende quasi un racconto dell'orrore, perché è veramente terribile come il re Erode viene descritto qui, ecco. Cioè, è un uomo prigioniero dei suoi sudditi e dei suoi sottoposti, che ascolta volentieri Giovanni Battista. Questa è una cosa stranissima, cioè l'ascolta volentieri, però non ha nessuna remora poi nel andare ad ucciderlo. Cioè, è proprio la descrizione di un empio tutto tondo, insomma. Certo, Giovanni Battista è precursore di Gesù in tutto, anche in questo, anche nella morte. Ma qui mi pare che appunto ci sia di più che non semplicemente questo. C'è, mi pare, un giudizio già espresso in maniera fortissima sui potenti della terra e su coloro che sembra che abbiano in mano le sorti degli uomini, quando in realtà però non hanno in mano neanche il loro regno, la possibilità di regnare, non hanno in mano nulla, sono alla mercé di tutti gli altri.
Io non ho un commento, ma veramente solo un pensiero generale, cioè che anche mi è sollecitato anche dalla lettura della lettera ai Romani, cioè mi fa impressione questo divario tra la descrizione, come ha detto Camillo, di una morte che di per sé agli occhi degli uomini appunto è ignominiosa e miserabile, al compleanno di un re di provincia, una madre adultera fa leva sulle passioni di suo marito per chiedere la testa del giusto, e appunto la descrizione di questa morte e la sua interpretazione come appunto la morte del giusto, che è precursore del Signore anche nella morte, così come l'era stato nella vita, e anche la liturgia che ci fa leggere il profeta Geremia: ecco, io oggi faccio di te come una fortezza, come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, ti muoveranno guerra, ma non ti vinceranno. Cioè, è un invito per me a leggere gli eventi, a cercare di leggere gli eventi con gli occhi di Dio. E il Vangelo di Marco, che è così veramente succinto e sintetico in tutto, qui si sofferma una pagina intera a descrivere questo banchetto.
Ma questa figura del Battista, il giusto che viene messo in prigione, però anche in prigione da problema, da fastidio, e quindi deve essere tolto di mezzo. Fa molto riflettere, ora, al di là delle modalità di come si presenta, di questa narrazione che mostra un po' i fasti di questo regno e così la pochezza di questo re, però Giovanni Battista era un problema.
Ma a me questa festa fa sempre molta impressione il contrasto fortissimo che c'è fra quello che il Vangelo e Gesù dice di Giovanni e questa morte. Cioè, da un lato anche il profeta Geremia dice: ti faranno guerra ma non ti vinceranno, però di fatto viene ucciso. E quindi è come anche quello che si dirà poi di Gesù, che è stato esaudito, ma è stato esaudito attraverso la morte. E il Vangelo di Giovanni, che mi risuona sempre in questa festa, dove è detto che Giovanni dice: io ho reso testimonianza, è lo sposo chi ha la sposa, ma l'amico dello sposo che sta e ascolta la voce gioisce con gioia per la voce dello sposo. Questa gioia, che è la mia, è compiuta. Egli deve crescere e io diminuire. E appunto il modo di diminuire è questo, questa uccisione così, proprio la cosa più umiliante, più vergognosa, che viene descritta qua come un'offerta. Questo particolare di questa testa sul vassoio, che è detta per due volte, sembra proprio un'offerta all'odio, all'impurità, alla passione che si sta svolgendo in quella sala, e viene fatta questa offerta sul vassoio. E Gesù dice che Giovanni è il più grande fra i nati di donna. Quindi c'è un contrasto assoluto tra la visione umana e quella, il giudizio di Dio.
Parole anche su Geremia, profeta Geremia. L'esperienza mia, e diciamo, crea attorno al profeta i presupposti di un'avventura dedicata esclusivamente all'annuncio dei richiami delle minacce di isolamento e di violenze, violente contestazioni. Il Signore però non lascia mai solo, come appunto possiamo ricavare dal testo odierno. E il testo che stiamo considerando, delle dichiarazioni che ha un po' il valore di una consacrazione quasi sacramentale. Infatti al versetto 9 Dio dice: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Questo gesto, diciamo, significativo ed efficace, è uno degli elementi dell'investitura del profeta Geremia. Egli, il profeta, attento alle parole di Dio, è ormai reso idoneo a trasmettere i messaggi e gli avvertimenti che Dio stesso gli porrà sulla bocca. Certo, non riceverai in una volta sola tutto il contenuto di ciò che dovrà dire in nome di Dio, ma acquisterà con gradualità una capacità particolare che lo renderà idoneo al servizio della parola di Dio.
E io richiamo, è possibile, però è una cosa trascurabile nella liturgia. È un testo interessante perché è un po' strano anche nel Vangelo di Marco, e Marco può averlo trovato, può averlo ricevuto dai discepoli del Battista, per esempio, che certamente hanno custodito, hanno scritto, devono avere testimoniato, e quindi è una morte prevedibile, una morte direi normale per un personaggio come il Battista, che nella scia di altri profeti critica fortemente il potere, chi ha potere. Quindi diventa un problema politico, perché se la critica viene da uno che non conta niente, pazienza, ma se viene da uno che conta, cioè che è ascoltato, e allora il Battista era molto ascoltato a quanto pare, ecco, quindi si può capire questa, anzi forse ciò che a me stupisce è nel racconto il fatto che Erode tentenna, come si vede nella conclusione, poi non è che abbia grandi scrupoli, però ha qualche timore di sua iniziativa nel volere sopprimerlo, dal momento che lo ritiene un uomo santo, quindi mi pare che sia invece appunto. No, ciò che lega, è evidente che ciò che lega il Battista, cioè la morte del Battista a Gesù, non è il motivo per cui muore, chiaro, molto diverso. E comunque non muore per Gesù, questo non è che muore perché testimonia Gesù, questo no, non lo si può sostenere. E come mai allora la liturgia sottolinea proprio questo aspetto? Perché io penso fondatamente perché nei Vangeli noi troviamo questa connessione. E ci sono dei detti di Gesù, alcuni anche molto importanti, ma anche alquanto enigmatici, che legano strettamente, non semplicemente, questa è la tesi dei Vangeli, cioè che il Battista, che Giovanni Battista, è quell'Elia che doveva venire, perché questo sono i Vangeli che lo dicono, ed è il precursore del Messia. Anche questo nelle scritture non c'è, il Battista nelle scritture, no, l'Elia Venturo è il precursore di Dio, è il precursore del giudizio, verrà in un momento difficilissimo, ci sarà un contrasto molto forte anche dentro il popolo di Dio, padri contro i figli, ci sono testi molto forti. E il Battista verrà per pacificare, prima che Dio intervenga col suo giudizio. Quindi, per esempio, Malachia in questa linea, ma c'è anche il Siracide. Insomma, mi sembra che il quadro però del Nuovo Testamento, questi detti, per esempio, richiamo solo per concludere due detti di Gesù, che in fondo è l'interpretazione di Gesù questa. I profeti, la legge dei profeti fino al Battista, a partire dal Battista il regno di Dio subisce violenza, quindi il Battista fa parte del regno di Dio, con lui comincia la presenza del regno di Dio, ma è una presenza perseguitata, subisce violenza. Questo è una parola molto importante. Un altro testo l'abbiamo subito dopo la trasfigurazione, nella parola del detto che Gesù dice ai tre, quando proibisce loro di parlarne fino a che il figlio dell'uomo non risorga dai morti. I discepoli si interrogano che cosa significa risorgere dai morti, cioè che il figlio dell'uomo deve risorgere dai morti, e chiedono a Gesù, ricorderete, nel capitolo 9 in Marco, come mai gli scribi, i dottori dicono che prima, probabilmente vuol dire prima della risurrezione dei morti, deve venire Elia. E Gesù risponde, come mai sta scritto che il figlio dell'uomo deve patire molto? E poi interpreta e lega strettamente il patimento del figlio dell'uomo con il Battista, dicendo è già venuto Elia e hanno fatto di lui quello che volevano, cioè perseguitato, ucciso. Come sta scritto? Come sta scritto probabilmente è un riferimento all'attesa, non all'Elia storico, ma all'Elia Venturo, sarebbe venuto in un momento di grande tribolazione. Insomma, ciò che lega la morte del Battista alla morte di Gesù in questo detto è questa grande tribolazione. Fa parte, quindi per Gesù il Battista muore a motivo di quella grande tribolazione di cui parla più volte Gesù, che implica anche la morte del Messia, ma implica anche la morte di colui che lo precede. Muore per questo motivo. Nel racconto muore ovviamente per quello che viene detto nel racconto, ma nella visione di Gesù il Battista, proprio perché è identificato con l'Elia Venturo, muore a motivo di quella grande tribolazione che prevede addirittura la morte del Messia per la redenzione. Invochiamo la figura del Battista, la sua intercessione. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutta la Chiesa, perché abbia sempre la forza di rendere testimonianza alla resurrezione di Gesù, anche nelle situazioni di persecuzione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i tribolati, per tutti coloro che sono in balia degli altri uomini, del potere e della violenza degli altri uomini, il Signore li liberi dalla loro mano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In particolare per le popolazioni di Gaza, di Ucraina, dell'Africa, in tutti i luoghi dove la guerra miete vittime. Il Signore faccia sì che possano giungere giorni di pace e di sollievo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutta la Chiesa di Gerusalemme, in Giordania in particolare, in quella terra, tutti i credenti in Gesù, le comunità di quella terra in questo momento e i nostri fratelli e sorelle là, preghiamo.
Vorrei ricordare in questo giorno la sorella di Vezio, Giuseppina, che è morta a 17 anni in un incidente stradale di ritorno dalla terra di Israele. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Perché il Signore conceda alla Chiesa e al mondo intero profeti, voci vere, voci coraggiose che indichino la via del bene, e anche per i ragazzi, perché trovino guide, che li guidi, li tolga dal disorientamento. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera e uniscila a tutti coloro che invocano il tuo aiuto e invocano la pace per Cristo nostro Signore. Amen.